Cara prof, buongiorno, buongiorno, come state?
Buongiorno, mi dai del lei, del voi?
Del voi, sì, perché effettivamente l'ha subito notato, no, volevo aprire un po' con una sorpresa, perché mi è capitato di parlare con una persona del sud che dava del voi a delle persone con cui si ha maggiore, diciamo così, come dire...
Rispetto,
non lo so, secondo lei è giusto o corretto? Un modo nel sud, qui da noi nel nord non si dà quasi mai a nessuno, forse gli anziani, anziani.
Ma neanche tanto anziani, cioè, perché io se avessi abitato qua, a mia madre avrei dato del voi. Quindi facciamo che fino a 50 anni fa anche qui si dava del voi ai genitori. Certo. E il voi è sparito da quello che so io, che non sono un linguista, perché nel periodo fascismo è stato introdotto lei. Prima non c'era, si dava del voi. O del tu,
ma è carino secondo lei? È ancora, potrebbe essere attuale o no? È una cosa che vabbè.
Ma è un po' adesso, fa un po' troppo sciccheria come dare del voi alla gente. Certo. Noi siamo abituati a lei, sai che la lingua, dicono i linguisti, muta, e dobbiamo accettare i mutamenti della lingua perché è lingua vera quella che viene parlata in quel momento. Poi la questione della mancanza di rispetto è tutta un'altra questione.
Ecco, effettivamente prof, era una curiosità, però la curiosità è sempre bella. Io ho fatto questa domanda, erano giorni che ci pensavo. Allora, per i bambini e per i ragazzi, stimolare la curiosità, la voglia di saperne di più, specie in questi momenti particolari, insomma, voglio dire, perché la voglia di saperne di più magari sia anche dialogando, vedendo le persone, tutto qua. Come si fa a stimolare la creatività in questi mesi? La curiosità.
Come si fa? Si fa quello che fanno i videogiochi. I videogiochi come mai sono così che quando cominci a giocare vuoi sempre andare avanti? Perché hanno chi costruisce videogiochi, sono persone che si attengono a dei criteri che vengono studiati dai neuroterapeuta, e che sono che il nostro cervello e la nostra voglia di conoscere va avanti e diventa curiosità e quindi poi si impegna se ci sono tre caratteristiche che sono quelle dei videogiochi. Allora, i videogiochi hanno sempre degli obiettivi chiari, perché sai cosa devi fare, e progressivi, nel senso che passi da uno step all'altro sempre più difficile. Sì. Poi ci sono frequenti feedback, nel senso che a ogni passo ti dicono se hai sbagliato, hai fatto giusto e puoi ritornare da capo. E poi ci sono le sorprese, cose che ti sorprendono. Ecco, queste tre cose sono quelle che possono attivare la curiosità e la voglia di conoscere in tutti, noi come nei bambini, come nei ragazzi. Quindi bisognerebbe usare, come dice la psicologa di casa nostra, trapiantata a Padova, che è Angelica Moè, usare queste tre caratteristiche per impostare una lezione. Quindi chiaro l'obiettivo, difficoltà adatta, non troppo difficile ma neanche troppo facile, a quello che riesce a fare l'alunno. Frequenti feedback, non si può lasciare che il compito fatto venga portato in correzione due mesi dopo, perché non serve più assolutamente niente. E poi infilarsi dentro delle sorprese, delle incertezze, qualcosa che di una scombussolatina e che attiri la nostra attenzione. E allora magari la scuola venisse fatta così, magari.
Infatti, prof, ma senta, chi va meglio a scuola, no? Chi ha maggiori risultati, è perché ha grandi capacità cognitive? Cioè, se non vado errato, capacità cognitive è uguale a quoziente intellettivo. Cioè, chi è un capoccione in senso positivo oppure no?
Sai che no? No, gli psicologi che studiano queste cose dicono che non sono predittive, cioè non è che ha un quoziente alto, ha di sicuro successo nello studio, magari capisce più velocemente il ragionamento, ma no per la scuola. Anzi, chi ha un quoziente intellettivo alto, ne abbiamo già parlato, dei ragazzini più dotati, rischia di perdersi a scuola perché la scuola non è alla sua altezza, ma non perché lui sia più avanti. Non abbiamo già parlato di questo.
Certo.
Le capacità cognitive non sono predittive, invece lo è predittivo il fatto che uno sia capace di un impegno duraturo, cioè che resista, che sappia autocontrollarsi e che abbia anche l'atteggiamento giusto, cioè che voglia imparare, ovviamente, perché l'apprendimento è un atto volontario, non è un atto che si compie sotto minaccia. Quello non diventa apprendimento, al massimo diventa un po' di memoria. Quindi queste ultime sono chi è capace, quel famoso bambino che è capace di aspettare di finire una cosa prima di prendere la caramella, quello è predittivo, un bambino che sa fare così, quello è predittivo di un buon impegno a scuola e quindi di conseguenza di un buon risultato. Ma queste capacità qui, quelle di impegnarsi e di avere l'atteggiamento giusto, si possono potenziare. Quindi non so, è lì che ci si gioca la bontà del maestro e anche la bontà dei genitori, bontà non nel senso che sono buoni ma che sono bravi.
Certo.
Ecco, quindi...
certo che prof, è anche abbastanza difficile in questi momenti in cui i grandi sono ancora per circa la metà in didattica a distanza, sì. No? 4 bambini su 10 alle elementari tecnicamente ha avuto una didattica decente, cioè come connessione e tutto quanto. Qua sono 7 su 10 ai superiori, però sono numeri e tutti gli altri stanno perdendo tanto.
Sì, tutti gli altri stanno perdendo tanto. Per fortuna continua, se non succede qualcosa di peggioramento, di zona rossa, eccetera, bambini delle elementari e delle medie stanno andando a scuola in presenza. Quindi almeno questo ce ne salva abbastanza. Sono i ragazzi delle superiori che stanno, tra virgolette, perdendo di più. C'è una statistica fatta dall'Olanda. L'Olanda fa test diagnostici sui suoi alunni frequentemente, non adesso, li fa sempre per tenere in asse la scuola. E a questo punto ha cercato di vedere con i test che cosa avevano, tra virgolette, perso.
Sì.
Hanno perso in Olanda, dove hanno... Non è che gli mancassero gli strumenti e le connessioni, lì erano a posto con questo, ma comunque hanno perso 2 mesi, come 2 mesi d'apprendimento. E cosa sono questi 2 mesi? Sono esattamente il periodo in cui hanno tenuto chiuse le scuole, cioè corrisponde nei loro test queste 2 cose, quanti giorni è stata chiusa la scuola con quanto hanno perso misurato in apprendimento. Figuriamoci da noi con didattica a distanza mal funzionante e molte più chiusure.
Sì.
Per questo si sta parlando di prolungare il calendario scolastico, cominciare prima a settembre, ma sarà tutto inutile se a settembre non ci saranno gli insegnanti. E se non si agirà con dei recuperi mirati, cioè i test diagnostici ci vogliono anche da noi. Draghi l'ha detto e l'ha ridetto il nuovo ministro della pubblica istruzione Bianchi. Spera che nessuno metta i pali tra le ruote stavolta.
Speriamo. Vogliono anche ripristinare i test invalsi, no? Per la valutazione prima dell'esame di maturità, che sembra che anche quest'anno ci sia soltanto la prova orale e non quella scritta. O sbaglio,
sì,
prof?
Sì. No, l'invalsi è già programmato per marzo per le superiori, per aprile per le medie, parliamo con i termini quelli vecchi, e per maggio per le elementari. Non che il risultato del test invalsi possa inficiare l'ammissione all'esame o la bocciatura o il voto, però ci deve essere, cioè è obbligatorio il fatto di averlo conseguito il suo test invalsi. Ecco.
Certo, comunque è utile secondo lei, perché pare che quest'anno si possa bocciare la maturità, almeno fino adesso, sempre che non si cambi. Quindi non sarà così facile come lo scorso anno, no? E non ci saranno gli iscritti. Secondo lei è una grave mancanza questa per i nostri maturanti?
Sì, purtroppo sì, perché è vero che un buon orale approfondito valuta molto di più la maturità che uno scritto su cui magari uno era proprio l'unico argomento su cui va in palla o che non è riuscito a studiare. Però la mancanza di uno scritto di italiano e uno scritto della materia fondamentale, secondo me, è pesa molto sul fatto della, non tanto perché manca, ma perché i ragazzi si prepareranno di meno a fare questa cosa e dopo ne risulteranno quando, per esempio, avranno i test ingresso all'università. E comunque saranno in presenza tutti e due, anche quello delle medie, che l'anno scorso era invece telematico il colloquio.
Certo.
E l'elaborato non sarà una tesina presentata su un titolo che sceglie il candidato, ma sarà un elaborato, ci tiene molto il ministro a cambiare parola, il cui titolo, diciamo, sarà dato un mese prima circa dalla commissione, tenendo conto anche delle caratteristiche del candidato, delle sue attitudini, delle cose che gli piacciono, eccetera. Sì, la maturità, guarda che quando se vado indietro di oltre 50 anni,
mamma mia,
quando l'ho fatta io la maturità, c'erano gli iscritti, 3 iscritti e uno sempre in tema di italiano e 2 delle materie specifiche di quel corso che stavi facendo, e all'orale si presentavano tutte le materie con il programma dell'ultimo triennio. Cioè, era una cosa veramente molto più pesante. È chiaro che allora era ancora una scuola d'elite, perché alle superiori cioè non era neanche obbligatorio la terza media, e quindi c'era chi si fermava molto prima, e alle superiori andava solo una parte molto ridotta della nostra popolazione scolastica.
Prof, quindi, allora, questi esami, cioè, possono essere da stimolo anche ai nostri ragazzi, perché pare che i casi di mal di scuola siano in aumento, insomma, cioè la dispersione scolastica, ma anche semplicemente il numero delle assenze, no? Anche perché, voglio dire, pare che i genitori, se i figli non vanno a scuola, non siano sanzionabili, o sbaglio?
Esatto, sono sanzionabili, e con una fitta di tabacco, si direbbe, soltanto se non li mandano a scuola nella scuola primaria, perché è rimasta nell'elementare, è rimasta ancora la legge vecchia di quando l'obbligo era solo all'elementare.
Ecco.
Non si sono accorti che aumentando gli anni di obbligo bisognava anche cambiare la legge, e chi non li manda anche in questi anni subisce una pena, che poi tra l'altro mi sembra che era una cosa irrisoria veramente, tipo 5.000 lire di una volta, una cosa così. E sì, purtroppo stanno non qua e da noi, dove i genitori sono tutti molto rigidi e mandano i ragazzini a scuola, ma in giro sono spariti dalle scuole, prima un po' di assenze, poi via, o assenze o in didattica a distanza o realmente fisicamente, soprattutto figli di stranieri, soprattutto i cinesi,
Che
forse li hanno anche rimandati in patria perché le scuole erano aperte, dai nonni in genere. E poi invece c'è il fenomeno da noi dei bambini della materna, delle scuole dell'infanzia, che non vengono mandati perché, siccome non c'è l'obbligo della mascherina per questi bimbi,
le famiglie hanno paura, mamma mia,
esatto, che portino a casa il contagio, soprattutto per i nonni, che per carità è una sacrosanta preoccupazione, però il danno che fanno ai bambini, privandoli delle socialità, eccetera, le regressioni che hanno avuto l'anno scorso quando le scuole erano chiuse, ci sono, quindi sarebbe bene mandarceli tutti.
C'è una prof, di cui non ricordo il nome, che ha elencato la sua esperienza di didattica a distanza, no? Ed evidenzia come l'empatia può essere una cosa importante, cioè i piccoli gesti, un sorriso, l'essere anche gli insegnanti interattivi con i ragazzi, insegnare a rispettare le scadenze poste, per esempio anche di assumere un certo, in inglese dress code, diciamo, noi invece diciamo in italiano che è meglio, modo di vestire. Ecco, tutte queste sono piccole cose, però prof, che tutte messe insieme secondo te possono dare dei risultati?
Sì, a quanto pare queste sono quello che elenca una prof che l'ha vissuta sulla sua pelle, la didattica a distanza, e aggiunge anche di dare uno spazio nelle lezioni a parlare di come si sentono i ragazzi, che è importantissimo, anche questo è empatia. E poi all'atteggiamento di non essere come un inquisitore, cioè soprattutto quello che avevamo visto da più noia di tutti i ragazzi nelle inchieste fatte da scuola.net, era di sentirsi trattati come se volessero imbrogliare a tutti i costi, se c'è un'interrogazione tenendosi fuori del monitor, che non si veda libro, tenendosi il parente alle spalle che gli suggerisce, eccetera. Ecco, questi ragazzi da molto fastidio il rapporto, visto che è già così difficile questa storia, deve essere di fiducia e di empatia con tutte queste cose, e cercare di rimediare con questo grande sforzo che viene chiesto ai docenti, di rimediare al grande sforzo che si sta facendo per superare questo brutto periodo, insomma.
Prof, prima lei, giustamente, come me e come tantissimi altri, logicamente ha parlato di scuole elementari e medie. Allora, io qualche giorno fa ho letto un articolo dove dice: ma perché adesso la chiamano, com'è, primaria di primo grado, primaria di secondo grado? Cioè, sta burocrazia entra anche nel gergo scolastico, e poi anche il cambio di valutazione, no? Prima si passa dei voti, poi si passa le parole. Insomma, voglio dire, un po' di chiarezza non farebbe bene, specie in questi momenti.
Sì, farebbe bene sempre. Tra l'altro è da notare che il fatto che con la riforma Gelmini ha cambiato i nomi delle scuole, elementari in primaria, la media in secondaria di primo grado, le superiori in secondaria di secondo grado, però la gente continua a chiamarla con i nomi di prima, è da sottolineare che questo è simbolo di uno scollamento tra quello che è il popolo, tra virgolette, e i burocrati che stanno facendo i programmi e i documenti per le scuole, quindi cominciamo da dove in poi a non chiamarle più primarie, eccetera, anche noi chiamiamole coi nomi vecchi, chi ci si capisce di più e fa più, più familiare. E il discorso della valutazione è un altro discorso importante, perché queste che non vengono nemmeno più chiamate tabelle, tra l'altro, ma schede di valutazione, no? Che vengono date ai genitori, a cosa servono? Servono perché i genitori sappiano, e anche i ragazzini, a che punto del loro percorso di apprendimento sono. Allora, chi è che deve capirle? Devono capirle i genitori e i ragazzi. Se scrivono frasi allucinanti del tipo di quelle che compaiono adesso nelle... te ne leggo una, allora...
Burocratese.
Livello... sì, allora... dunque, non si chiama Pecella, la mobilitazione di una varietà di risorse che vengono l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente che riperite altrove in modo autonomo e con continuità. Ora,
alzi
bambino,
la mano, che
ci
ha capito,
cosa capisce?
Non ci ho capito io, prof, che voglio dire, appena
ecco,
più
allora deve... vuol dire che sa padroneggiare quello che gli è stato insegnato, sia che glielo si chieda in una situazione nuova da solo, che se la situazione non è nuova, appunto.
Certo, cioè, prof,
ci sono tante altre maniere di
passiamo
dire
a qualche
cose,
buona, esatto, passiamo a qualche credo buona notizia. Per gli ITS viene stanziato nell'ambito, è uno dei primi progetti a cui il nuovo governo punta, no? Il ministro Bianchi dice stanzieremo fondi per 20 volte tanto, si parla addirittura di 1 miliardo d'euro, cose di questo tipo. Gli ITS decolleranno, lo speriamo, visto che la percentuale di chi trova lavoro è dell'80%, insomma, certo, andranno fatte chiaramente anche delle integrazioni, penso anche con le scuole medie, con le superiori, con le università, insomma, ma poi ti rifà tutto, però è una bella notizia, no?
Sì, è una bellissima notizia. È stato Draghi, prima che il ministro della pubblica istruzione, ministro della pubblica istruzione quando era assessore e quando ha scritto i suoi libri, prima di andare al governo, queste cose le diceva Draghi, o le ha colte da lui o le sa di suo, o le sa perché in Germania questo sistema funziona molto. Cioè, in Germania ci sono 1 milione di ragazzi che frequentano questi ITS, cioè dopo il diploma delle scuole specializzanti, professionalizzanti, che non sono l'università, in cui metà delle ore si passano facendo effettivamente la professione che poi si andrà a fare, e sono fatti in collaborazione, il famoso Ausbildung viene fatto in un'azienda, non le nostre ore di tirocinio. Ecco, in Germania sono 1 milione, in Francia sono 400.000, da noi sono 16.000 o 18.000 ragazzi,
infatti,
che seguono questo percorso. Quindi benissimo che si lancino a finanziare questo, direi che 1,5 miliardi non basta.
Mi viene in mente, quindi, mi viene in mente, prof, che provarono qualche anno fa a fare un esperimento anche qui in Agordino e non ebbero i numeri sufficienti. Senta, però, ci manca solo un minuto, purtroppo. No, mi perdoni, perché mi ero segnato una cosa che la scorsa volta era rimasta fuori. Allora, ci sono ancora le parole di Dante. Penso, perché c'è il Dante di, no? Non avevamo fatto in tempo a parlarne. C'è qualche parola che usiamo ancora adesso, noi che era dell'epoca di Dante?
Sì, di chi ha inventato Dante, proprio usato per la prima volta nella Divina Commedia, eccetera, tipo, e sì, stiamo freschi adesso, che non vuol dire che stiamo con una temperatura sotto zero, ma che siamo in una situazione preoccupante, oppure il ben dell'intelletto, che noi lo usiamo spesso, o il modo di dire cosa fatta capo a, oppure non ti curar di loro, no? Oppure senza infamia e senza lode,
pensa,
o le dolenti note, tutte cose che sono nella Divina Commedia per la prima volta, perché è uno dei primi scritti in italiano che poi diventa la lingua la lingua nazionale, no? Dante, perché lo ricordiamo? Perché è il 700° anniversario della morte,
25 marzo.
Quindi, 25 marzo sarà Dante di sì, e ci sono tante iniziative, non è che noi ci metteremo a leggere pezzi di commedia, però da tante parti questo viene fatto, soprattutto nelle scuole, è importante che si faccia per conoscere di dove viene la nostra lingua e anche per conoscere tantissime cose che Dante ha presentato per la prima volta, di filosofia, di teologia, di storia,
avremmo ancora tanti argomenti, ma purtroppo siamo in conclusione, prof. Grazie molte, ci risentiamo quindi la settimana prossima. Buona settimana.
Buona settimana a tutti, buon inizio del mese di marzo, che ci porti buono. Arrivederci e grazie di averci ascoltato.